perché oggi sul Manifesto, mi sia permessa questa pubblicità, no?
Certo.
C'è questo appello, basta armi nucleari, appello, l'Italia ratifichi il trattato di interdizione. Quindi davanti al Ministero degli Affari Esteri andiamo a fare pressione per denunciare il fatto che, essendoci il 20 settembre all'ONU la cerimonia di firma di questo trattato che ha messo al bando le armi nucleari, questo trattato è stato firmato a una conferenza di New York, adottato il 7 luglio scorso, una conferenza di New York, da 122 paesi, tutti i paesi del movimento dei non allineati, eccetto le potenze nucleari. E quindi l'Italia, fa facendo parte del carro NATO, non ha votato per questo trattato che mette al bando le armi nucleari. Poi c'è il problema della firma e ratifica, quindi il 20, in questo momento è in corso l'Assemblea Generale dell'ONU, c'è la firma e bisogna vedere quanti di questi 122 sono riusciti a resistere alle pressioni americane. Per esempio la Svezia, il governo svedese ha lanciato un appello, ma anche nella stessa Assemblea, la conferenza di New York, non so, il Sudafrica ha denunciato pressioni americane del tipo: se firmate, se votate, vi togliamo gli aiuti. Ecco, per dire. Quindi noi dovremmo dare il numero di quanti resistono a questa pressione, in particolare degli Stati Uniti, perché quando si è fatta questa conferenza, si è aperta, c'è stata una conferenza stampa della Nikki Haley, la rappresentante americana lì all'ONU, dicendo: beh, questo non vale niente, la boicottiamo. Quindi si sta aprendo in sostanza uno scontro tra un vecchio ordine giuridico, che è il trattato di non proliferazione, e questo nuovo ordine, che è il trattato di interdizione delle armi nucleari. Qui dipende dai rapporti di forza. Essendo coerenti poi con questo trattato, noi chiediamo, in particolare per l'Italia, che firmare significa quanto prima, con decisione autonoma, liberarsi delle atomiche americane che ospita l'Italia, che non sono solo quelle delle basi di Ghedi ed Aviano, o le testate inerti nei vecchi depositi che non hanno ancora rimpatriato in America, ma c'è anche il discorso della sesta flotta e della possibilità che portaerei sommergibili USA degli 11 porti ufficialmente a rischio nucleare trasportino queste armi atomiche. Quindi in questo strumento giuridico in cui si dichiarano le armi nucleari illegali, che va fatto valere perché le grandi potenze dicono: beh, è una legge che non vale, io cerco di parlare un po' terra, va poi reso effettivo. Dalla proibizione bisogna passare all'eliminazione effettiva. E qui il movimento internazionale disarmista, che ha partecipato direttamente ai lavori, perché queste conferenze dell'ONU, le organizzazioni accreditate possono prendere la parola e sono abbastanza ascoltate e hanno influenza, ha una strategia che punta sostanzialmente a dividere il fronte delle potenze nucleari. Io in particolare, che ero lì presente a New York, ho molto parlato con l'ambasciatore di Cuba, e stiamo concordando, diciamo, un fronte un po' più, come si può dire, radicale e deciso, perché questa battaglia vede in primo piano soprattutto le nazioni dell'America Latina, che pure hanno varie divisioni, perché l'idea e la decisione, dice: firmiamo anche se le grandi potenze nucleari non firmano, era portata avanti in primo luogo da Cuba, poi la proposta è stata fatta dal Messico, no? E poi c'è stata questa conferenza boicottata che ha raggiunto questa conclusione, che apre uno scontro politico molto importante a livello globale.
Perdonami, il Messico ha fatto la proposta per
la conferenza nel 2016, mm-hmm. C'è stato il voto, dice: facciamo sta conferenza. Poi la conferenza è stata nel 2017 e nella proposta del Messico c'è stato l'incidente italiano famoso, la barzelletta, no? che i rappresentanti italiani hanno votato sì, poi successivamente il governo ha scritto al segretario generale dell'ONU dicendo beh era notte fonda e ci siamo sbagliati di bottone, quindi abbiamo avuto, noi traduciamo, un colpo di sonno che era in realtà un colpo di intelligenza, quindi hanno avuto la ramanzina e hanno detto sì, questo voto per fare la conferenza che poi ha deciso la proibizione è stato un errore, no? Questa è la situazione, quindi noi sicuramente non ci aspettiamo, l'unico paese NATO che un po' si è defilato è l'Olanda, che ha deciso di partecipare votando contro questo trattato, quindi partecipare significa riconoscere il valore della conferenza, anche se tu voti contro, no? Proprio perché voti contro, dici ma insomma è una sede valida, no?
Certo, altrimenti non c'è.
E lì c'è un movimento che diciamo si fa sentire. Noi poi quindi abbiamo varie scadenze per il 2018 per cui ci stiamo preparando, io personalmente vedrò di andare proprio direttamente a parlare con i rappresentanti cubani per stabilire sta linea, perché la linea poi dovrebbe essere rispetto a poi le scadenze del trattato di non proliferazione, o fissate la scadenza per cui nell'articolo sesto rispettate la promessa del disarmo, perché il trattato di non proliferazione dice sostanzialmente voi non vi riarmate perché noi promettiamo di disarmare, però non c'è scritto quando, voi no, tutti i paesi del mondo che si sottoscrivono, noi le potenze nucleari, promettiamo trattative in buona fede per arrivare a un disarmo totale, senza scadenza, quindi bisognerà porre la scadenza e battere i pugni sul tavolo, nel senso di dire se non fate questo ce ne usciamo e quindi il trattato di non proliferazione, se se ne escono 122 praticamente si chiude. Però bisogna vedere chi ha voglia di fare questo scontro politico così radicale, deciso, determinato, perché già, ripeto, il fatto di dire votiamo se quelli non ci sono è stata una scelta tra virgolette dirompente, rivoluzionaria, quindi la stessa radicalità che ha portato a questa scelta dovrebbe poi essere messa in campo per la gestione della fase che si è aperta, no? C'è diciamo un dualismo di poteri, no? Due leggi tutte e due valide, e poi quella che viene fatta valere effettivamente dipende dai rapporti di forza, e qui bisogna dividere il fronte nucleare che è un po' inclinato, magari portare la Cina dalla nostra parte, perché la Cina si era astenuta, per dire, no? Mentre altri erano gli Stati Uniti e la Russia in particolare hanno votato contro. In queste cose noi società civile abbiamo un ruolo, perché bisogna pensare che esiste un problema di dignità nazionale dei vari paesi, più o meno regimi, più o meno democratici, più o meno no, aperti al sociale, e cioè dopo 70 anni che vengono presi in giro, giustamente diceva ci avete fatto questa promessa e poi non la mantenete, capito, tu puoi essere anche, che ti posso dire, non, la Birmania di fatto sotto sequestro militare, però alla fine come gesto di dignità nazionale dice bah, insomma questa storia deve essere chiusa, insomma non si può andare avanti così, con tutte le contraddizioni diciamo del caso, no? Quindi volevo dire che come movimenti abbiamo un ruolo e il fatto che ci siano mobilitazioni poi più concrete sui territori non va messo in contraddizione con queste grandi conquiste diciamo del diritto internazionale.
Comunque lo scenario che ci prospetti è insomma in decisa evoluzione, ecco, spesso e volentieri, avendo a che fare soltanto con il mondo dell'informazione mainstream, uno ha idea di avere a che fare con blocchi granitici e inamovibili, in realtà insomma la situazione è abbastanza diversa e abbastanza in ebollizione. Quello che hai detto per esempio sull'atteggiamento dei paesi dell'America Latina è molto molto interessante, no?
Sì. Sono proprio loro, diciamo, il traino di tutta questa vicenda, con varie, no, da dividere tra Alba, gli altri, insomma, anche lì ci sono differenze, no? Alcuni più radicali, altri meno. L'attuale presidente del movimento dei non allineati degli stati, che sono 120, è Maduro, per dire, no?
Va bene, senti, la manifestazione, oddio, ci sei ancora?
Sì, sì, ci sono, anche se ogni tanto sento, siamo in diretta comunque, sì, okay.
Senti,
è una radio di movimento
si può anche il segnale,
e avete gli stessi problemi anche delle radio commerciali, non, perché non è che lì vige.
Forse anche qualcuno di più. Senti, questa manifestazione di giovedì come sarà organizzata per quanto riguarda
qui c'è in pratica le forze, poi non credo che siano grandi forze, perché se sarà, è più una conferenza stampa in cui raccoglieremo adesioni tra la gente, comunque disarmisti esigenti, WILF Italia, che è un'organizzazione mondiale di donne, No Guerra No Nato, Pax Christi e varie altre organizzazioni, Energia Felice, Peace Link, tutte queste organizzazioni diciamo disarmiste e no war. Abbiamo un appello appunto che oggi pubblicato sul manifesto, lì c'è anche si può anche individuare l'indirizzo da cercare per andare a sottoscrivere online questo appello. Però, come ripeto, una mobilitazione a cui teniamo molto è il coordinamento di tutte le realtà che lottano per la denuclearizzazione dei porti italiani. Quindi già c'è stata la delibera di Napoli, però ci sono varie realtà che si stanno muovendo, si cercano di coordinare su questa lotta più territoriale, che comunque deve fare sempre riferimento a quelli che sono agganci e quadri globali, almeno questa è la mia opinione.
Va bene, senti, giovedì a che ora c'è questa conferenza stampa?
La conferenza stampa è più specifica dalle 12 all'1, poi facciamo questa specie di presidio dalle 10 alle 13. Una si intende appunto l'una di pomeriggio.
Beh, ovviamente, lì di fronte alla Farnesina, insomma, nel piazzale lì davanti. Va bene, senti, ti ringraziamo e ritorniamo in diretta giovedì mattina a questo punto, sia per ricordare la mobilitazione, sia anche per capire, insomma, anche meglio, diciamo, quello che
sì,
si muove.
Avremo i dati, diciamo, di 122 quanti restano? Questa è la domanda, una domanda politica molto importante, siamo col fiato sospeso.
Secondo te quanti ne resteranno?
Ma secondo me un po' di defezioni ci saranno, però il nucleo duro regge, perché proprio il quadro internazionale è abbastanza in evoluzione e c'è una perdita di peso, di influenza, un declino proprio degli Stati Uniti, proprio anche grazie a Trump, un aspetto molto significativo. E questa storia del non si capisce bene che vogliono fare sull'accordo di Parigi. Questo è un punto molto che sta veramente indebolendo in modo radicale l'influenza diplomatica internazionale, l'egemonia culturale degli Stati Uniti. Quindi Trump otterrà il risultato opposto di quello che ha proclamato nelle sue campagne, rendere grande la rimpicciolisce sicuro, già la superpotenza in declino, e questo fatto che non si occupano poi dei problemi veri dell'umanità, no? Cioè, se l'imperialismo americano avrà grossi problemi sarà quando un paese non resista con un uragano a settimana, parliamoci chiaro, e questo l'hanno creato loro, e non è che dicono che l'effetto serra è un'invenzione della lobby ambientalista contro la grande industria, la nazionale industria del petrolio, è un problema reale. Gli uragani colpiscono anche Cuba, no? Non è che... Vabbè.
Di solito passano di lì, ecco.
Sì, di solito. Però stiamo arrivando a questi di grandissima intensità e con aumento di numero. Non, un paese non regge, non so come. Siamo appena all'inizio del processo, è grave questa situazione.
No, su questo non c'è assolutamente dubbio. Non si riscontrano grandi cambiamenti dalla Casa Bianca, ma vedremo se al decimo di fila ci sarà qualche miglioramento della posizione.
Vabbè, io in questo caso ti ho sentito male, comunque ti ringrazio. Vediamo se qualcuno vuole venire, insomma, è benvenuto a questo presidio di giovedì.
Va bene, Alfonso, spero che tu adesso mi stia sentendo meglio. Comunque ti ringraziamo moltissimo, ci sentiamo giovedì mattina e l'appuntamento, lo ricordiamo, è a partire dalle ore 10.
Ok.
Un abbraccio a giovedì, allora, a presto.
A presto.